grande episodio, è un bel episodio se volete, di solidarietà fra due donne che aspettano un bambino, dove una si fa non so quanti chilometri, parecchi, diciamo alcune centinaia, per andare a trovare la sua parente che è più anziana e che sta aspettando quel bambino. Ma Luca, l'evangelista, racconta questo episodio come se quell'episodio volesse dire molto, ma molto di più di quello che in realtà sembra dire. Uno potrebbe dire: Maria è stata gentile perché è andata a trovare la sua cugina e l'ha aiutata. Perfetto. A questo punto l'invito sarebbe a fare tutti così. Va bene, ma Luca fa qualcosa di più. Luca scopre che dentro quell'episodio lì c'è qualcosa di straordinario. C'è un qualcosa che sta avvenendo, ma di cui nessuno si accorge. Perché le due donne sono incinte. Sono incinte in un modo strano. Perché la prima era troppo anziana per essere madre. Però è diventata madre, sta diventando. È al sesto mese. E l'altra è vergine. È incinta ma è vergine. Ed è una contraddizione, perché una che è vergine non può essere incinta. E invece sono le due cose, e tutte e due aspettano un bambino. E allora Luca cosa fa? È come se grattasse sotto la superficie della realtà per farti vedere ciò che si nasconde. Avete presente le banconote e certi valori bollati che ci sono? Tu vedi una pagina bianca, un pezzettino della banconota che è bianco, non c'è su niente. È l'unico spazio lasciato bianco. E tu dici che è uno spazio vuoto. Non si sa perché. Ma se tu lo metti contro luce, vedi che c'è, non so, un profilo di una testa. O un altro simbolo. Si chiama filigrana. Cosa fa la filigrana? Nasconde e rivela. Nasconde perché quando tu la guardi non trovi niente. Ma rivela, perché se appena la metti contro luce, scopri. Ecco allora, per capire questo brano, ma non solo per capire questo brano, per capire la nostra vita bisogna metterla contro luce. Bisogna illuminare la nostra vita, illuminarla con una luce particolare. Perché altrimenti non riusciamo a capire che significato abbia. Vedete, una delle cose che a me ha colpito molto in questi giorni, credo anche voi, i census, che è il centro di studio della società italiana, che fa tutti gli anni la radiografia dell'Italia e della popolazione italiana. L'anno scorso ha detto che la parola che esprime meglio, l'anno scorso, 2017, lo stato d'animo degli italiani, la parola era rancore. Quest'anno sapete qual è la parola che esprime meglio? La parola che esprime meglio lo stato d'animo degli italiani? Cattiveria. Stiamo diventando cattivi. E guardate bene che molti, eccolo lì, che c'è bisogno di una lettura più profonda della realtà. Molti di noi attribuiscono tutto questo, se voi leggete i giornali, perché la gente è cattiva, perché gli stipendi non sono più adeguati, perché la situazione è più difficile, perché c'è la crisi che continua, tutte cose anche vere. Ma ragazzi, ascoltate un momento. Cosa dovrebbero essere quelli che ho là io? Se è vero quello che succede agli italiani che li fa diventare cattivi, i miei che ho là io, i avrete già per mitra, Perché la situazione loro è disperata. Disperata. Ieri sera, uno, proprio perché è disperato, forse aveva bevuto un po', si è tagliato qui sopra la testa uno squarcio spaventoso e con un punteruolo si è anche ferito tutta la faccia. Non è mica il primo caso. Stanno andando tanti fuori di testa. Per fortuna che si è fatto del male a se stesso. Sapete perché stiamo diventando cattivi? Perché sbagliamo a leggere la realtà. Perché stiamo sempre sulla superficie della realtà. Perché crediamo quello che dicono i giornali? Perché non guardiamo più in faccia la gente? Una delle cose che mi fa capire che una persona sta male, sapete qual è? Che quando tu parli, a te arda mia. Evita lo sguardo, sta male, eh? Sta male. E probabilmente se parla vengono fuori delle cattiverie. Il problema allora, la prima cosa che ci dice, se posso fare un augurio per Natale, il primo augurio è quello di imparare a guardare le cose con un occhio diverso. A prendere la vostra realtà e a fare come con le banconote, metterla contro luce. Metterci dietro la luce per illuminare la realtà. E per scoprire il significato profondo della realtà. Abbiamo ragione di essere così arrabbiati? No. No. Siamo arrabbiati perché sbagliamo a valutare le cose. Perché abbiamo completamente travisato le realtà fondamentali della vita. Perché non riusciamo a capire che, per esempio, nel caso che ci racconta questo bellissimo brano del Vangelo, quella donna anziana che ormai aveva perso le speranze è incinta. E il bambino che nascerà da lei sarà il più grande fra i figli dell'uomo. Così dice Gesù di Giovanni. E quell'altra donna che è vergine e che pure è incinta, sta per mettere al mondo, dopo 9 mesi, un bambino che diventerà il Salvatore. In altre parole, la prima cosa che vorrei dirvi, la realtà, questo nostro mondo, è come Elisabetta ed è come Maria, è gravida di Dio. Il mondo è incinto di Dio. Lo genererà dopodomani, ce lo regala. Guardate che quest'anno Dio non si stanca di venire al mondo, anche se gli italiani sono incattiviti. Viene ugualmente al mondo e viene a portare la salvezza. C'è nella prima lettura una frase bellissima. Parlando di colui che deve venire, il profeta Michea dice: lui è la pace, lui. Non ci porta la pace, è lui la pace. Ecco allora la prima cosa. L'augurio è che impariamo tutti a leggere le cose in un altro modo. E posso darvi un consiglio. Ascoltiamo di meno gli analisti, che secondo me non ne azzeccano neanche una. Perché la realtà è molto più promettente di quanto noi possiamo immaginare. E perché quello che noi vediamo è povero in sé. L'abbraccio di due donne è cosa da poco, quello che racconta qua. Ma in quell'abbraccio c'è tutta la storia del mondo. Tutto l'Antico Testamento che arriva fino a Giovanni Battista, tutto il Nuovo Testamento che parte con Maria e con suo figlio Gesù. Ecco allora il vero augurio di Natale. Leggere le cose con un altro sguardo. Con un altro sguardo. La seconda cosa che vorrei dirvi, ed è un secondo augurio per il Natale, sapete qual è? Che la salvezza consiste nell'incontro. Cioè, cosa succede qui dentro? Che due donne si incontrano. Ecco, la salvezza non consiste nell'avere i mezzi. Io quando vedo ultimamente, no? Che tutto è questione, sono mesi che discutono sullo 0, perché Bruxelles dice una cosa, Roma dice un'altra, il governo ne dice un'altra, c'è la mia capitula UR. Il capitale in Italia non è quello che c'è nelle banche, eh. Il capitale sei tu, sei tu. Se tu non servi, se tu non sei un uomo in gamba, una donna in gamba, io posso buttarti dentro nel pozzo della tua vita tutti i soldi che vuoi, non risolvi niente. Io con i miei che c'ho lì, a qualcuno ho deciso di non dargli più neanche un euro, per un motivo semplice, perché ogni euro che gli do è un aumento della delinquenza nei suoi confronti. Ma serve solo per andare a giocare in macchinette? O serve solo per alimentare i vizi? O serve solo per creare ingratitudine? E perché dovrei aiutarti a fare questo? Il problema sei tu il capitale. Sei tu. Il problema è proprio di recuperare quelle cose che si chiamano i rapporti vicendevoli. Guardate che la cosa bellissima di questo racconto, sapete qual è? Che i due protagonisti non sono le due donne. Provate a leggerlo bene, bene, bene il racconto. I due protagonisti non è Maria ed Elisabetta. I due protagonisti sono il bambino di Maria, che ha un mese nel grembo della Madonna. Non più di un mese, è stato appena concepito, è al primo mese. È il bambino di Elisabetta, che di mesi ne ha sei. Gliene mancano ancora tre per nascere. Ma sono così potenti quei due bambini che quando le loro mamme si incontrano, il più piccolo, quello di un mese, scatena la gioia di quell'altro, che si mette a danzare, letteralmente il verbo significa danzare, nel grembo della mamma per la gioia. Ed è talmente forte questa gioia che la vita del bambino Giovanni cambia completamente, a tal punto che Giovanni, che è stato concepito come tutti i bambini col peccato originale, nasce senza peccato originale, perché Gesù gliel'ha perdonato. Sapete cosa vuol dire? Che quello che la scienza di oggi dice, accumulo di cellule, feto, la chiamo così, è talmente potente che salva la mamma. Io sono convinto che i bambini salvano le mamme e i papà non viceversa. Sono talmente potenti, perché è la vita che si scatena nel corpo di una donna, la vita è il dono di Dio, talmente forti che cambia tutto. Quanti bambini hanno salvato i matrimoni? Quanti? Perché non c'è nessuno di più forte di un bambino. Ed è la vita che conta, ed è l'incontro. Credetemi, l'altro augurio che vorrei farvi adesso per Natale è proprio questo. Favorire, facilitare l'incontro. Non abbiate paura di parlare con la gente. Non vogliate eliminare dalla vita le persone, dai debra escese. Non vogliate eliminare dalla vita le persone che vi sono antipatiche. Giovani, piantatele anche voi di giudicare tutto in base alla simpatia. Oggi fanno così, eh. Simpatic. Naturalmente sei simpatica che la negot. Valutare le persone in base all'umanità che hanno, allo spessore umano, alla qualità, non alla simpatia. Li faccio conoscere i simpatici e vi auguro di conoscerli bene e diventare amici. Vi rovinate in poco tempo, in alcuni casi. Valutare le persone per quello che uno è, non per le doti che dimostra di avere. Perché anche il diavolo, quanto a Dio ha doti, ne ha di più di Dio. E proprio per quello viene chiamato ingannatore. E sa circuire benissimo quelli che vuol rovinare. Perciò, imparare a valutare le persone. C'è sta nonna che ha l'Alzheimer e è al ricovero, ma andate a trovarla. C'è la persona che da tempo non salutate, andate a visitarla. C'è il fratello o l'amico che vi fa tribolare, pregate per lui. Non vogliate eliminare le persone difficili dalla vostra vita. Tenetele dentro, anche se loro non vogliono, perché vi sono indispensabili anche loro. E soprattutto, credetemi, è incredibile che la gente italiana che sta diventando, diciamo così, non sono parole mie, dico quello che gli analisti dicono in questo caso, un po' dominata dalla cattiveria, voglia sempre più bene solo agli animali. L'altro giorno uno che ha voluto nella sua vita bene, l'ha detto lui, non sono parole mie, io la persona che ho amato di più è la mia cagnolina. Ha litigato col padre, con la madre, con i figli, con la moglie, con tutti, solo quella, gli è morta e disperato. Ah, potale. Ma può succedere così, eh? La vita ti restituisce ciò che gli hai dato. Hai dato niente, ti restituisce niente. E allora, costruire rapporti, legami, insegnare a voler bene, ad accettare l'altro, a sopportare, ad avere pazienza, a guardare in faccia, a non aver paura delle cose, a fare in modo che davvero il Natale sia un insieme di relazioni, perché sarà l'altro che ci salverà. Non ci salviamo da soli. L'altro, abbiamo bisogno dell'altro, anche del nemico, anche se ci fa soffrire. E la terza cosa qual è? E la terza cosa, che qui viene continuamente ribadita in questo brevemente per terminare, è che Dio ha bisogno di te. Di te, che non puoi tirarti indietro. Che il mondo ha bisogno di te. E che il mondo lo puoi salvare tu. Non è mica necessario forse certi compiti che tu trovi che tu li faccia, ma quando si presentano bisogna farli. Scusate, vi faccio un esempio. Io mi sono trovato lì al patronato. Ho trovato che il patronato è una casa piena di stanze, vuote, e ho trovato che c'era tanta gente che era sulla strada e ho detto riempiamole. Non lo volevo. È una cosa che mi ha procurato un sacco di guai. Ma l'ho fatto. Facciamo ciò che la vita ci presenta. Facciamolo bene. Può darsi che andiamo nei guai, ma facciamo. Non abbiamo paura. E da cosa nasce cosa? E si crea la speranza e la fiducia. Non abbiamo paura di dare risposte. Mettiamocela tutta. Ecco, tre auguri. Il primo augurio è quello di saper interpretare la realtà lasciandola illuminare da Dio, proprio come la filigrana. Secondo augurio è quello di creare rapporti, relazioni, come le due donne, e di sapere che anche la vita iniziale è potentissima e che una persona è il dono più grande che Dio ti ha dato, qualsiasi persona. Anche quella che ti fa tribolare. E la terza cosa, accogliamo la vita come opportunità. È quello che la vita ci presenta. Mettiamolo in atto. Sorgeranno cose nuove che neanche immaginavamo e daremo delle risposte che neanche pensavamo. Ma accogliamo la vita senza risentimenti. È un augurio che questo Natale renda gli italiani e tutti noi un po' meno rancorosi, risentiti e un po' meno cattivi. Non ce n'è bisogno, c'è solo bisogno di un po' più di serenità, ed è l'unica cosa che manca davvero al nostro paese. I debiti li pagheremo, il PIL lo aumenteremo, e anche gli stipendi pian piano saranno a posto e i giovani troveranno lavoro. Dobbiamo smetterla di arrabbiarci per queste cose. Dovremmo puntare di più su qualcosa di più importante, e qualcosa di più importante è legato a noi, alla nostra vita e alla nostra persona. Credo in un solo Dio.